chiesto al consigliere Moretti se ha parlato a nome di tutta l'opposizione. Allora non ha parlato a nome di tutta l'opposizione, perché il consigliere Asciutto chiede la parola. Ha parlato anche a nome del consigliere Asciutto su questa. Ma scusi, l'abbiamo già messa in votazione questa cosa, il Consiglio Comunale ha rigettato, non dobbiamo aprire una discussione su questa cosa. No, consigliere, non abbiamo iniziato a discutere il punto. Assessore Autullo, chiudiamo su questo.
Sì, sarò rapidissimo, non volevo neanche intervenire, ma credo che sia opportuno. Io avrei iniziato stasera la discussione del punto, se tutto andava secondo i piani, ringraziando tutta l'Aula, compresa l'opposizione, per il gran lavoro svolto e la capacità di ragionamento. E lo faccio comunque, anche se poi abbandoneranno l'Aula. Perché voglio ricordare a tutti che ci sono dei momenti in cui poi la dignità personale e quella che sono le forme di rapporti vanno rispettati. Noi non abbiamo fatto assolutamente nessuna strappa in nessun caso. Sapevate benissimo, come tutti sanno, e ne stiamo parlando dal 27 novembre 2008, tutto quello che sarebbe successo. Come ha detto il sindaco, che si è fatto garante di un largo colloquio a livello generale su tutti i punti, abbiamo diviso i punti in vari settori, perché voi sapete che la normativa urbanistica è molto complessa, ci siamo dovuti imbattere in lungaggini burocratiche con l'avvento il 5 dicembre dell'articolo 21 del piano casa, che prevedeva e obbliga al 20% su ogni intervento urbanistico. Ci sono delibere come quelle di stasera che possono essere votate tranquillamente senza problemi, e ci sono delibere che riguardano le zone agricole che vanno affrontate con altri criteri, ma questo non significa che abbiamo abbandonato il percorso che ci eravamo prefissi, significa semplicemente iniziarne uno collegialmente, e su questo io vi prego di riflettere. Grazie.
Grazie a lei. Io direi che sarebbe opportuno adesso, visto che non dobbiamo discutere questo punto, passare ai punti all'ordine del giorno. Quando si aprirà la discussione su questo punto, ovviamente trattandosi di punto fondamentale come tutti gli altri, comunque, fermo restando che questo cambierà la geografia della città, quando si parla di urbanistica sono dei punti forse più importanti sotto certi aspetti rispetto ad altri. Darei la parola al consigliere Battilocchi per quanto riguarda la mozione che ha presentato sul testamento biologico. La discussione era iniziata, poi alcuni consiglieri di minoranza, se non vado errato, chiesero il rinvio del punto per consentire anche agli altri consiglieri di essere presenti, condividere o meno, comunque aprire un dibattito sul testamento biologico. Fermo restando però che la discussione era andata avanti su questo punto, quindi non pregherei il Consiglio Comunale di non ripetersi su questo argomento. Prego, consigliere Battilocchi.
Grazie Presidente, io farò un breve riepilogo del punto e basta, anche per dare a tutti noi qual è l'oggetto in discussione. Come voi sapete, la Corte di Cassazione ha previsto che in determinati casi di stato vegetativo permanente il giudice possa autorizzare la disattivazione dei presidi sanitari solo in caso di definitiva e acclarata definitività dello stato vegetativo, e quindi quando si accerti, in base ad elementi di prova chiari e univoci e convincenti, la volontà del paziente medesimo prima di cadere in stato di incoscienza. Tutto questo consente, sempre previsto con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato, che ha ritenuto che i notai possono autenticare nella sottoscrizione dichiarazioni relative al testamento biologico sottoscritte dal solo disponente contenenti la delega a un incaricato terzo di manifestare ai medici curanti l'esistenza o meno di un testamento biologico. Che la funzione di certezza circa la provenienza di queste dichiarazioni può essere assicurata, come in tutti gli altri casi, anche da un altro pubblico ufficiale, per cui la legge conferisce il potere di autenticare la dichiarazione altrui, potendosi la funzione svolgere negli sportelli comunali attraverso appositi sostitutivi di atti notori. La mozione non è altro che questa, che facilitare il cittadino anche per contenere gli oneri del ricorso all'atto notarile, di poter avvalersi di un registro particolare in comune, da istituire ovviamente, dove registrare la deposizione di questa dichiarazione di volontà da parte del cittadino interessato e autenticata nelle firme da parte di un pubblico ufficiale comunale. Questo consente di essere celeri, di risparmiare e quindi essere anche parte attiva nell'assistere questi cittadini che vorranno ricorrere a questa forma nel manifestare le loro volontà. Questo non significa che entriamo nel merito se è giusto o sbagliato staccare la spina, se è giusto o sbagliato questi problemi, non c'entra nulla. Già oggi la legge prevede che io, cittadino, mi rechi dal notaio e deposito le mie volontà. Quello in cui questa sera discutiamo è che questa deposito di volontà, quindi certificazione del notaio, possa avvenire anche con una certificazione di un funzionario comunale addetto a recepire queste volontà. Come è previsto già per legge da parte dei notai. Tutto qui. Quindi non entriamo nel merito, è solo un atto meramente amministrativo, tecnico, che facilita il cittadino. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Ruscito.
Sì, io vado in fotocopia con quanto dichiarato già l'ultima seduta in cui abbiamo iniziato la discussione su questa mozione. E, a titolo personale, ho già detto l'altra volta che ero d'accordo con questa mozione, e quindi confermo questa intenzione questa sera. E anche, mi diceva il consigliere Fioravanti l'altra volta, ha espresso la stessa intenzione, quindi io e il consigliere Fioravanti voteremo a favore.
Grazie consigliere. Consigliere Penge?
Ma io personalmente non vedo una questione appunto che possa riguardare il nostro comune, però al di là di questo penso che sia votabile nel momento in cui venga messa una clausola che preserva in maniera assoluta la privacy, perché questo deve essere scritto comunque sulla mozione se deve essere votata. È già inserita?
Oh, vabbè. Grazie. Consigliere Moretti.
Sì, premesso che sono d'accordo con la mozione presentata dal consigliere Battilocchi, e così come diceva il consigliere Uscito, in questi casi si tratta di tradurre in pratica dei convincimenti personali, qui la politica c'entra veramente poco, e volevo informare anche i colleghi del fatto che il problema che il consigliere Battilocchi pone in qualche misura è stato già superato da alcuni notai che si sono resi disponibili, proprio per la delicatezza del problema, addirittura a fare gratuitamente questa operazione di accettazione delle volontà di chi vuole depositare un testamento biologico. Così come esistono i medici obiettori, esistono dei notai che hanno appunto fatto questa scelta proprio per sostenere coloro che vogliono fin dall'inizio dichiarare quali sono le proprie volontà in termini biologici. Vale però, consigliere Battilocchi, così come vale per altri settori delle leggi, il fatto che se si depositano volontà contrarie alla legge, queste poi non possono essere eseguite. Quindi vale il fatto che, lei sa meglio di me, insomma, anche in caso di eredità, no? Uno può dire quello che vuole sul proprio testamento, poi se questo contrasta con la legge il giudice si regola di conseguenza. Stesso discorso vale per il testamento biologico, esistono delle leggi in Italia, noi possiamo dichiarare quello che vogliamo il nostro testamento, il notaio può registrarlo, ma non è detto che alle nostre volontà venga dato atto perché possono contrastare con quanto dice la legge. Comunque avrà il mio voto favorevole.
Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione la mozione. Allora, la mozione presentata dal consigliere Battilocchi. Consigliere Voccia, siccome stava fuori dall'aula, quindi direttamente.
La ringrazio Presidente. Io non so i miei colleghi come voteranno, so come voterò io. Io sono... Ah, avete già detto, va bene, non importa.
Il suo diritto a entrare e uscire, se ce
non,
la fa sapere.
Non importa, anche perché io sono contrario al testamento biologico, proprio nella sua configurazione giuridica, e la mia religione me lo impedisce perché la vita comunque è la vita. E non c'è volontà umana che possa dire quello che può succedere in malattia, in vecchiaia, e pertanto il mio voto è per il no. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Asciutto.
Sono pienamente d'accordo col consigliere Voccia, anzi mi trovo in forte difficoltà a votare a favore a questa mozione. Credo che la vita comunque va vissuta nel bene e nel male, e non si può incentivare una firma. No, io la vedo così, lei magari la vede in maniera diversa, consigliere. Purtroppo non condividiamo lo stesso principio del testamento. Io lo vedo come interruzione a una vita, anche se non dignitosa, ma nella sofferenza forse ci si impara molto di più di quanto si impara in vita. Quindi per questo motivo io voto contraria. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Ardita.
Sono molto breve, sono cattolico e di destra, voto contrario.
Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione la mozione. La mozione presentata dal consigliere Battilocchi sul testamento biologico, così come è stata presentata, senza emendamenti, senza modifiche. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Chi è contrario alzi la mano.
3 contrari.
3 contrari, nessuno astenuto, la mozione è approvata. Non ho altre mozioni all'ordine del giorno, possiamo passare alle interrogazioni. Sono le 22:10, allora massimo fino alle 23 e poi dobbiamo passare ai punti. Consigliere Ardita, prego.
La prima riguarda un'interrogazione che credo che possa essere propositiva e di consigliare all'amministrazione di cercare di trovare delle migliorie su alcune situazioni. Riguarda il nuovo ponte davanti all'Eclerc, quanto credo che da qui e soprattutto nel periodo estivo, e ancora di più nel momento che si farà la rotatoria davanti al campo sportivo, ci debbano essere sia dal cimitero che dal lato della posta delle indicazioni per gli automobilisti, perché alcune persone della Dispoli sanno che esiste quel ponte. Però essendo il secondo accesso viabile per la città, credo che sia necessario che ci sia una segnaletica aggiuntiva e chiara a molte persone che non vi è solo il ponte davanti al campo sportivo, ma vi è questo nuovo svincolo davanti alle Leclerc, e che credo che moltissime persone che entrano dall'Aurelia o vanno alla posta non sanno che lì c'è un ponte. Allora credo che l'etica sia molto utile, e questo credo che sia anche una proposta positiva. Questa la faccio presente all'assessore Cacciola, se mi può rispondere.
Sì. Grazie. Un attimo solo, assessore, ha finito con le interrogazioni? E allora faccia la seconda, così poi conclude il suo giro. Prego. Come non funziona più? È spento quello dell'assessore Caggiore. Doveva schiacciare un po' più forte.
Va bene. Allora, la seconda interrogazione...
Non riesco a sentire il consigliere, per favore. Prego, consigliere Ardita.
Volevo chiedere al sindaco se questo è un caso di omonimia.
Omonimia?
Sì, allora, il tempo, articolo del Tempo Nazionale, 16-12-2009, evasi 40 milioni di euro al fisco, denunciato Giovanni Pascone, l'esperto dei comuni, dal ministero dal quale era dipendente e professionista, percepiva una cifra che si aggirava intorno a 70 euro l'anno. I suoi introiti però non finivano qui. 70 euro ho scritto, saranno 70.000, ma il tempo, io riporto pari pari quello che ha scritto il tempo, perché dopo potrebbe essere anche un'interpretazione del consigliere Ardita. Invece io mi voglio attenere a questo articolo, poi ve ne do copia e vi chiederò l'interrogazione. Intascava lo stipendio ma non dichiarava al fisco milioni di consulenze.
Così, tramite controlli incrociati tra l'una e l'altra documentazione, la Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha denunciato un noto avvocato romano, Giovanni Pascone, 47 anni. Le accuse che il professionista deve smontare sono pesanti. Gli uomini del maggiore Dario Fasciano hanno passato al setaccio la documentazione fiscale dalla fine del 2005 ad oggi. Secondo la ricostruzione della Finanza, il sistema che l'avvocato avrebbe usato per aggirare lo scoglio fiscale era tanto semplice quanto ingenuo. Dal ministero dal quale era dipendente, il professionista percepiva una cifra che si aggirava intorno ai 70 euro 70 mila. I suoi introiti però non finivano qui. Erano tanti i clienti in lista, comuni, ministeri e altri. Agli inizi del 2000 l'avvocato romano ha aperto la partita IVA per un'attività di bar e caffè. L'impresa non ha mai aperto i battenti. Pascone avrebbe usato quella partita IVA solo per emettere fattura agli enti pubblici per i quali prestava consulenza amministrativa. Migliaia e migliaia di euro che lui non dichiarava, ma l'ente sì. Nato a Napoli non ci interessa. E lo stesso avvocato a raccontarsi in un'intervista del 2005. Sono stato magistrato ordinario dal TAR della Corte dei Conti, ho lavorato alla Banca d'Italia, sono stato ministro dell'Interno e poi altri incarichi, ha fatto il capo ufficio legislativo a vari ministeri,
ma
vari governi.
Però,
Pascone è stato presidente del comitato paritecnico di Acqua Latina e consulente del sindaco Zaccheo, quindi direttore generale del comune di Pomezia. La consulenza per il comune di Aprilia anche aveva un costo di 1200 euro l'anno. In più il sindaco gli aveva affidato altri incarichi per contenziosi importanti: Acqua Latina, Turbogas e Acer. Pascone rientra anche tra la rosa di nomi sotto la lente del PM Raffaele Falcone per la vicenda Acer 2. E inoltre il vice procuratore della Corte dei Conti, Bruno Tritico, non parliamo di politici ma di magistrati, ha chiesto al Comune le carte sui compensi per gli incarichi commissionati.
Ma quale comune, consigliere?
Qui sta parlando di aprile, 250.000 euro.
Arriviamo
alla Vispoli.
Oh, ecco.
Voglio chiedo a voi se è un omonimo, perché forse pure che io, non, avendo la breve esperienza dei 2 anni in questa amministrazione, non so bene se lui, se è un fratello, se è un cugino. Delibera numero 315 del Comune di Ladispoli dell'11/11/2008. Conferimento al carico avvocato Giovanni Pascone per promuovere il ricorso giurisdizionale innanzi alla Commissione Tributaria avverso la cartella esattoriale. Questa cartella esattoriale sembra che il Pascone si sia dimenticato di versare il contributo prima di fare il ricorso e il Comune di Ladispoli gli è arrivata la cartella esattoriale di 6.500 euro. Succede 6.410,42, se erro qualcuno che è più esperto di me, la pubblica amministrazione, mi può correggere, perché ho molte cose da imparare da voi. Poi, ritengo che abbia fatto anche un ricorso importante all'autorità della vigilanza dei lavori pubblici. Voi molte volte vi appellate, non so su quale conoscenza culturale dell'amministrazione, parlate di ricorsi del TAR, non si sa che succede al Consiglio di Stato, mentre risulta che queste sentenze anche del Consiglio di Stato vi hanno condannato. E queste sentenze riguardano anche il 2007. Poi arriviamo, qual è la domanda? Perché quest'altra delibera, dove c'è il conferimento all'avvocato Gianni Pascone, riguarda la numero 13 del 22 del 2007. Conferimento in carica avvocato Giovanni Pascone per proporre appello avverso la decisione del TAR del Lazio del 24 gennaio 2007. E qui ci sono tutti presenti, sindaci con tutti gli assessori. Allora, quello che ci si chiede, prima cosa se è un omonimo e se questo signore ha utilizzato una partita IVA, questa famosa partita IVA del bar che non è mai esistito anche al comune di Ladispoli. Allora, se dovesse essere accaduto questo, credo che sia dovere dell'amministrazione trasmettere alle autorità competenti, finanza, Corte dei Conti e la procura, se il Pascone, tra i vari comuni che ha truffato e che non lo dice Giovanni Ardite, lo dice il Tempo, ci rientra anche il comune di Ladispoli. È stato un consulente di vostra fiducia, che sicuramente ci ricorda qualcun altro che ha fatto già qui il revisore e che già è stato immischiato su scandali con Rigucci e con Coppola, e che stranamente anche la stampa locale, dove vedo qualcuno anche nella platea dimentica di scrivere queste cose, anche perché tante volte, faccio una breve parentesi, il giornalismo diventa il marchettismo. Però io chiedo trasparenza all'amministrazione comunale di verificare se questo è un omonimo, chiedo al sindaco di verificare se dentro quei 40 milioni di euro che, in base a quanto l'indagine ha fatto il comandante generale della finanza e la procura, il Pascone ha anche truffato il comune della Dispoli. Anche perché voi che siete più esperti di me e state qui da 30 anni sapete che l'articolo 53 degli enti locali, ogni volta che si presenta un'amministrazione, un funzionario di una pubblica amministrazione, deve firmare un attestato all'amministrazione, in quanto se è un funzionario della pubblica amministrazione non può dare la consulenza dell'avvocato. Allora siete pregati anche di fornire questi atti, se l'avvocato Giovanni Pascone, quando si è presentato, ha presentato il nulla osta della sua pubblica amministrazione, perché voi sapevate che era un funzionario della pubblica amministrazione. Allora in quel caso vi preghiamo di trasmettere quegli atti. Tutto questo io ve lo presenterò anche per iscritto. Adesso, se è possibile.
Grazie. Allora, prima risponde l'assessore Caggiola sulla segnaletica e poi la parola al sindaco su questa seconda sua richiesta. L'assessore Caggiola, prego.
Buonasera a tutti i consiglieri, al sindaco e al pubblico presente e chi ci ascolta da casa. Ringrazio il consigliere Ardita che ci proferisce questo suggerimento, però ti volevo comunicare questo, che da subito, da prima che si aprisse la circolazione viaria del ponte, avevamo provveduto già ad adeguare con qualche cartello di indicazione la direzione del ponte e come si poteva affrontare. Sono in ordine già da un mese e mezzo, dei nuovi cartelli che venendo posti diano indicazioni di una nuova viabilità. In più, se il consigliere si fa una passeggiatina in piazza, può notare che sul pannello elettronico c'è la comunicazione aperto al traffico il nuovo cavalcaferrovia, che noi lo identifichiamo così senza fare pubblicità ad enti commerciali. Quindi, comunque, io la ringrazio per la segnalazione e l'impegno dell'assessorato lavori pubblici e viabilità è quello di migliorare ogni giorno anche le informazioni all'utenza. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Ardita.
Su questo sono soddisfatto in parte, però comprendo l'impegno che c'è stato di mettere la cosa in piazza informatica così, però gli ingressi dove si va nelle linee del traffico, uno entra dall'Aurelia e da lì che attraversa il ponte del campo sportivo. E all'altezza del cimitero credo si dovrebbe mettere una segnaletica per dire guardate che non si può andare, non si va solo dritto, si può anche girare a destra, cioè questo è lo stesso dalla posta, cioè se riuscite nei prossimi giorni, perché questo me l'hanno segnalato i cittadini, a pubblicizzare con diversi cartelli che esiste anche quell'altro passaggio, il sindaco che oggi sorride e quando gli arriva la sentenza del Consiglio di Stato perde il sorriso.
Parola al sindaco per la seconda interrogazione.
È che lei ci mette di buon umore, perché i cittadini che segnalano a lei, che hanno segnalato che non trovano il ponte, io non ho capito chi hanno segnalato, allora, c'è pure un limite, insomma, comunque il buon umore va benissimo, va bene. Allora, io capisco che forse di motivi per criticarci non gliene stiamo dando tanti, e allora lei si agita in questa infervura su una cosa che è grave, molto grave, ma riguarda l'evasione fiscale. E su questo problema dell'evasione fiscale sarebbe giusto che lei si accalorasse verso coloro che la stanno rendendo sempre più blanda, sempre più il controllo dell'evasione fiscale è sempre più blando. Magari la invito a parlare degli amici commercialisti, faccio una chiacchierata su come stanno andando le cose negli ultimi 2 anni sui controlli sull'evasione fiscale, così si renderà conto che il problema è molto grave. Lei si è aggirato su un caso, quindi c'è un consulente che dopo aver fatto un lavoro non ha pagato le tasse, cosa gravissima, non ho capito perché lei si agita verso di noi, ma bastava fare una segnalazione normale, tranquilla, perché le faccio un esempio, allora noi facciamo fare un lavoro ad una ditta, poi questa ditta non paga le tasse, è colpa nostra? Oppure facciamo fare un progetto a un professionista e poi questo professionista non paga le tasse, è colpa dell'amministrazione? Magari se avviene continuamente niente, e in maniera persistente, allora qualche responsabilità ci può pure essere. Ognuno ha il suo compito, per fortuna c'è la Guardia di Finanza che presta per pure una caserma alla Dispoli, e quindi per fortuna in Italia insomma c'è qualcuno che ci prova a controllare. Magari potrebbe anche controllare meglio, non so se lei ha letto i dati del Corriere della Sera e del Messaggero di alcuni giorni fa, e sono da rabbrividire, proprio da rabbrividire su quello che è l'evasione fiscale. Comunque, a parte questi aspetti, quindi grazie della segnalazione, per quanto ci riguarda è una persona che ha avuto una consulenza una volta e basta, da quello che capisco ha avuto molte consulenze e patrocini da comuni di centrodestra, dall'elenco, però per carità probabilmente non lo sapevano nemmeno loro, però insomma, penso che abbia finito di fare danni, perché dopo questa segnalazione penso che dovrà ricostruire un po' la sua professionalità. Il fatto per cui ci ha seguito era un ricorso in Cassazione, un patrocino che non potevamo fare con i nostri avvocati, perché altrimenti lei sa che tutte le altre cose le facciamo direttamente con il nostro ufficio legale. Quindi grazie della segnalazione. Ecco, si scaldi magari tanto contro l'evasione fiscale e un po' meno verso il suo comune, che in questo è vittima, eventualmente è vittima di evasione, non responsabile.
Grazie, consigliere Ardita.
Non so se era distratto o se non ha compreso bene la domanda, perché io ho chiesto, ha presentato quella partita IVA presso il nostro comune? In base all'articolo 53 degli enti locali, ha presentato il nulla osta della sua amministrazione che poteva svolgere quell'attività? La domanda è chiara, voi dovete verificare questo. Se quando gli sono stati dati gli incarichi ha presentato queste certificazioni, sì o no, primo. Poi il suo passaggio politico credo che sia di basso profilo, perché non ho completato l'articolo, ma se vuole lo può andare a vedere su internet. Quando questo passaggio politico, non so chi è che gliel'ha consigliato, di dire anche nei governi di destra, lei, Lici, sempre sta storia che io ripeto tante volte, ci sembra sempre lei, Verdone con la sorella che ricorda sempre il camionista di 30 anni fa, così, e lei Lici la mette dappertutto, c'è sempre lo stesso ritornello, così. Invece l'articolo del Tempo conclude, l'articolo del Tempo non è fazioso come lei, sindaco. Dice, è stato, ha avuto altri incarichi, capo ufficio legislativo ai lavori pubblici, consigliere giuridico coi governi D'Alema, non solo Berlusconi, D'Alema, Amato, Dini, Berlusconi, allora, e Ciampi.
Consigliere, allora,
il suo
consigliere,
passaggio
che ha consigliere, poi le ridò la parola.
Lei quando
però
gli fa comodo D'Alema è amico suo, se la quattro Cidecchia.
Consigliere, io
rispetto.
Fatto
col carbone. Quando gli fa comodo ti deve dare, ma sono più amici suoi.
Consigliere.
Allora, questa sua faziosità
consigliere,
politica.
Consigliere,
non la porta da nessuna parte.
Consigliere, sono costretta a levarle la parola. Deve aspettare un attimo.
Tanto siete, allora, non siete democratici.
Vabbè, lei si pseudodipende in questo modo. Allora, io non è che voglio criticare i giornali, però ci sta la magistratura contabile, la magistratura penale, la magistratura civile che fa queste indagini. Quindi non è che bisogna prendere per oro colato quello che si legge.
Voi
ci stanno
verificare.
Consigliere,
se
un attimo. Quindi, quello che lei legge o quello che noi tutti leggiamo sui giornali, ci stanno degli organi amministrativi e giudiziari che hanno il compito di fare delle indagini. O i giornali le fanno comodo in un certo senso, voi quando non le fanno comodo perché scrivono determinate cose non vanno più bene. Quindi non strumentalizzi questa vicenda. Quindi lei non vada a dire sul giornale, pare che sta leggendo il Vangelo secondo Matteo. Si deve calmare, consigliere, è chiaro? Ci stanno degli organi, questo glielo dico, ma penso, immagino e spero che lei lo sappia, che fanno delle indagini amministrative, contabili, sull'evasione fiscale, c'è la Guardia di Finanza, ci sono i carabinieri, ci sono i magistrati. Quindi sugli atti processuali o sugli atti amministrativi degli organi competenti bisogna ragionare, non su quello che legge, è chiaro, perché in questo modo lei può dare una notizia o una sua impressione, ma non è che sta leggendo la Bibbia, caro consigliere, per i credenti, per i cattolici e per le persone che hanno la religione che segue la Bibbia. È chiaro, volevo sgombrare il campo da questo suo infervoramento. Tutto qua.
No.
Prego, consigliere.
Brevemente, guardi, io ho iniziato l'intervento dicendo che ero, neanche ero sicuro se era, forse probabilmente era un caso di economia, se era lui o se era un altro. Io ho chiesto questo, se è vero o non era vero. Questo io ho chiesto al principio, è vero o non è vero? Poi io ho chiesto a voi di attivarvi e di vedere in base all'articolo 53 degli enti locali, questa persona, essendo un funzionario della pubblica amministrazione, ve lo ripeto per l'ultima volta, non è difficile da comprendere, questa persona ha presentato l'attestazione che stava in aspettativa della sua amministrazione?
Ma lei è certo che era un funzionario?
Ha presentato da voi questa partita IVA che dicono qui che era di un bar che non esiste?
Lei è certo che è un funzionario?
Potete verificare questo?
Ah, ecco. Oh,
cioè, questo certo. Mi si chiede.
Oh, allora
poi se voi non lo volete fare, significa che noi rientriamo tra i comuni che sono stati truffati per i 40 milioni di euro e a noi non ce ne frega nulla.
Adesso si è chiarito, consigliere Ardito. Poi, prima non aveva capito nessuno.
Qualcun altro?
O lei non si è spiegato, siamo noi
sì,
che non lo capiamo.
Qualcun altro non si neanche sa. Compreso. Perché il comune ha pagato pure quei 6.400 euro che ha fatto l'avvocato Giovanni Pascone su un contributo che ha dimenticato di versare prima di fare il ricorso. Vorrei sapere anche se alla fine abbiamo avuto ragione noi su questo ricorso o se c'è stata la dimenticanza di versare quel contributo. Visto che si parla di 6.400 euro.
Consigliere, però rispetti anche gli altri consiglieri che hanno chiesto la parola e devono fare le loro interrogazioni. Quindi, stringa.
Io ho concluso, non sono soddisfatto.
Ah, il sindaco deve...
Il sindaco vedo che ha perso il sorriso, però riprende la parola.
Sì, lei mette di buon umore, anche quando dice delle cose che francamente forse non si rende conto di quello che dice. Vedete, lei voleva incolpare stasera l'amministrazione comunale di aver usato per una volta un consulente che è stato consulente di 3-4 governi. Quindi dovrebbe dire che noi andiamo a scegliere persone che evidentemente hanno... sono affidabili a livello D'Alema, Prodi, Lini, l'ha detto tutti Berlusconi, tutti quanti l'ha detto. Allora, se lei avesse detto con molta tranquillità, forse, anzi, magari mandando una lettera, segnalando come fanno i consiglieri comunali quando vogliono chiedere notizie, con molta calma e tranquillità avrebbe raggiunto più il suo obiettivo. Ma lei pensa che il sindaco di un comune di 40.000 abitanti sa se quel giorno quella persona ha portato l'IVA o ha portato il foglio del nulla osta? Ma lei pensa questo, che lei può ottenere una risposta così? Ma lei pensa che... No, senza che faccia... Se fa quella...
Non interrompa,
forse lei non sa come funzionano le cose. Lei, sa, lei pensa che il sindaco, con quelle di 40.000 persone, sta in questo momento interrogato se quel giorno, 2 anni fa, è stato portato lì al comune. Lei, allora significa che lei non ha idea di come si gestisce un comune. Forse non ce l'ha l'idea. E forse non sa, non ha nemmeno idea che queste cose, per esempio, spettano agli uffici. Non ha nemmeno questa idea. Basta chiedere tranquillamente con una lettera o con una richiesta scritta e avrà tutte quante le notizie, senza agitarsi.
Sindaco, consigliere Voccia. Finalmente la parola al consigliere Voccia.
Grazie Presidente. Io sarò molto più breve. Interrogo l'assessore ai lavori pubblici e viabilità per trovare una soluzione, delle soluzioni, per quanto riguarda la zona in questo momento impegnata con lavori di scavo ed problematiche di viabilità riguardante la zona del faro. Per 3 sere è successo che 2 persone in gravi condizioni di salute, l'ambulanza non è potuta accedere fin sotto alla palazzina e lì ci sono le strade interne che sono private, non comunali, però all'esterno per poter accedere gli accessi e le uscite erano bloccati che sì e no ci passava una persona. Cioè, voglio dire, trovate una soluzione che sia sui 2 ingressi e su quella in uscita ci si metta dei paletti, delle transenne, finché non finiscono sti lavori e si rende la viabilità più scorrevole, più maneggevole. Questa è la prima interrogazione. La seconda la faccio a lei, sindaco, per quanto riguarda tutti ancora, a me risulta, quegli abusivi che pur avendo il passo carabile ancora non lo pagano, perché probabilmente per mancanza di personale comunale, mancanza di controllo, non so come dirla, se noi ci facciamo una passeggiata insieme o con funzionario, vedete tutti sui passi carabili ci sono quelli appositi che si vendono in ferramenta che costano 30 centesimi e non c'è quello del comune. Io, voi visto che sempre che mancano i fondi, però se noi mettiamo, non sono grosse cifre, però quando alla fine se si cumulano tutti insieme e se tutti pagassero,
silenzio, no, per favore, non
sicuramente diventerebbe una cifra importante nel capitolo.
Silenzio in aula, per favore, scusi consigliere Voccia, non si riesce a sentire la sua interrogazione.
Vabbè, quando si parla di far pagare a chi di dovere, a chi ne usufruisce voi, perché faccio l'esempio dell'altra sera a Via Londra, una macchina sì e no ci passava perché macchine del qua, macchine dell'acqua, i passi carabili con le macchine davanti e senza tagliando del passo carabile. Allora voglio dire, se il comune, come ho letto sulla rivista comunale, che dovrà assumere qualche persona per secondo voi un buon bilancio o comune virtuoso, sarebbe il caso che si assume qualche persona che comincia a girare, a fare questi controlli, e chi è giusto che deve pagare, deve pagare. Non perché uno lo fa pagare, perché è nella legge, se ha il passo carabine lo deve pagare, come pago io, come pagano tanti cittadini della Rispoli. Grazie.
Grazie a lei, prima l'assessore Gaggiola, prego.
Sì, la sua interrogazione mi fa fare una riflessione obbligata. A parte che, come si dice, disciplinare una circolazione stradale, quindi un parcheggio, in una città dove talvolta alcuni cittadini mostrano un senso civico paragonabile a quello di un paese sottosviluppato o con problemi di governo, purtroppo alla Dispoli tutti i giorni fronteggiamo, grazie al lavoro intenso dei urbani, e questo ne dobbiamo dare atto, addirittura sotto organico, cerchiamo di disciplinare il massimo. La via che lei mi ha indicato nella sua interrogazione, che è via Paolo Laziale, sappiamo che è investita in questi giorni da numerosissimi interventi dal punto di vista della condotta fognaria, dalla realizzazione completa del marciapiedi e della pista ciclabile, quindi sono degli interventi molto grandi, corposi, e addirittura la nuova illuminazione sia sul lato destro sia sul lato sinistro per rendere più sicura e più luminosa una strada che necessita di queste accortezze. Noi ci abbiamo messo tantissimi sforzi per disciplinare il parcheggio, ma lì un parcheggio che era regolamentato lungo l'asse orizzontale della carreggiata, il cittadino a suo volere e di prepotenza ha deciso di mettere le macchine in maniera verticale. Proprio la scorsa settimana ne parlavamo con il maggiore Virgilio e con il sindaco in una riunione, di andare a disciplinare in maniera più ferrea questo tipo di parcheggio, mettendo anche, che lei l'avrà notato sicuramente, il divieto di sosta nell'ultimo tratto ad entrare verso la Dispoli in prossimità del ponticello sul Sanguinaro. E l'ha visto quanto ha preso in considerazione, vengono buttati a terra i cartelli, presi a calci le macchine messe in sosta non regolare, i vigili puntualmente vengono allertati anche dal sottoscritto e dal sindaco a delle varie multe. Comunque con lei voglio prendere un impegno, perché io la rispetto e voglio dare il mio rispetto ai cittadini che invece sono ordinati, si comportano bene e meritano rispetto oculato da parte di questa amministrazione. Domani mattina mi recherò sul posto col funzionario direttivo di servizio, per quanto riguarda la viabilità, provvederemo se necessario ad incrementare la segnaletica per salvaguardare quelli che sono gli ingressi, che sono due, e le uscite, che è una, del complesso residenziale Il Faro, anche utilizzando, come lei ci ha suggerito, sei transenne, due transenne, quattro transenne, quante ne serviranno, e opportuna cartellonistica. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Voci.
Se l'assessore fa quello che ha detto stasera, va bene, basta mettere sei transenne o sei paletti per fare in modo che le macchine, un'ambulanza o i pompieri possano entrare e possano uscire. È tutto qui.
Grazie consigliere, la parola al sindaco per la risposta alla seconda sua richiesta.
Sì, intanto volevo agganciarmi a questa risposta dell'assessore Caggiola. Io dico che bisogna insistere, come stiamo facendo e come l'assessore sta facendo in particolar modo, con l'inserimento dei parapedoni in alcune strade, ad esempio via Livorno, via Milazzo. E ha ragione quello che dice Voccia, bisogna cominciare, al di là del fatto dei vigili, assessore, che sono pochi,
mettiamo i parapedoni, cioè rendiamo impossibile la sosta alle persone maleducate. E io la invito anche, approfitto di farlo pubblicamente, già ho accennato al comandante, a Virgili, che è responsabile del traffico e della circolazione, a cominciare a fare anche alcune uscite serali dopo le 20, perché dopo le 20 qualcuno pensa che la Dispoli sia terra di conquista. Allora cominciamo a fare qualche uscita dopo le 20, portando anche il carro attrezzi, e portiamo via qualche macchina da qualche punto. E venendo sempre a quello che poi diceva il consigliere Voccia del passi carabili, un punto che si collega anche a questo, al primo, il Comune ha iniziato una opera al tamburo battente, diciamo, o meglio, per territorio, di verifica. Alcune zone sono state fatte proprio numero per numero, e quello che lei ha detto è giusto, lo stiamo facendo e lo faremo. Cioè, saranno viste tutti i numeri civici di Ladispoli e tutti i passi carrabili, saranno verificati. In alcune zone è già cominciato, e devo dire che sono quasi 1000 quelli che si sono potuti mettersi in regola, quindi qualche risultato si sta avendo già.
Grazie, consigliere Boccia.
Grazie, sindaco. Io che erano più di 1000, io l'ho detto esattamente un anno fa. E ribadisco ancora che ai 1000 che lei aggiunge, io ce ne aggiungo altri 1000 ancora. E ben venga se lei è in grado, o tramite un controllo assiduo, come dice lei, di far mettere regola come gli altri cittadini, perché qui ci stanno i cittadini di serie A, i cittadini di serie B. Tre pagano il passo carabile e 5 appresso a seguire non lo pagano. Allora a questo punto, ho visto che la raccomandata, perché io ho visto che l'ufficio a suo tempo, e ne parlavo col consigliere di maggioranza Battilocchi, che l'amministrazione fece una lettera per invitare i cittadini a mettersi regola, e solo una parte l'ha fatto, l'altra parte non l'ha fatto. Allora ci vuole un controllo sul territorio, o a piedi, e non con la macchina o col motorino, per rilevare quello che lei un attimo fa diceva. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Battilocchi.
Grazie Presidente. Io, sindaco, su questo aspetto, noi abbiamo cominciato quasi 3 anni fa questa opera di convinzione e convincimento nei confronti dei cittadini per la regolarizzazione del passo carabile. Ci ha lavorato anche l'ALA attraverso l'ufficio tributi nel passare strada per strada, laddove è stato fatto, dove hanno potuto farlo, per sensibilizzare e lasciare avvisi, eccetera. Allora, laddove c'è stato questo passaggio, e l'ALA può dircelo in quali vie, ad oggi quelli che non hanno regolarizzato il passo carabile, è sufficiente piazzare uno di quei paletti che abbiamo messo sul lungomare al centro, nel bordo del marciapiede. Io credo che basta cominciare a dare esempio queste cose e immediatamente risolveremo il problema, perché se nella città si spande la voce che viene inibito l'accesso carrabile, credo che le cose cambino, perché credo che in 3 anni abbiamo fatto di tutto, sulla stampa, sui comunicati, sull'azione diretta dell'area servizi. Adesso chi non vuole intendere deve intendere per forza, oppure non entra la macchina, tutto qui.
Grazie. Consigliere Voccia, una brevissima replica.
Sì, no, proprio un flash. Ma c'è un altro particolare, sindaco, che sfugge e che io purtroppo so sempre a ripetere. Se viene fatta una concessione edilizia per un villino, faccio un esempio, e questa concessione viene data con la firma finale dei lavori e dentro a sta villetta viene abitata, e questa la richiesta del passo carabile la fa dopo 5 anni che ci abita all'interno, secondo me dovrebbe pagare pure per i 5 anni arretrati, e non per il primo anno che fa la domanda per il passo carabile. Perché sono 5 anni, 6 anni da quando è entrato in quell'abitazione che c'è la certificazione che deve pagare il passo carabile, come del resto hanno pagato gli altri, questo è il punto. E invece no, si fa pagare soltanto il momento della domanda, e questo è sbagliato. Questa veramente è evasione, ma è una grossa evasione, perché se lei vive dentro una villetta e usufruisce per 4-5 anni al passo carabile, poi, dopo l'insistenza del comune, viene lì, ti fa la domanda, ti dà quei 37-40 euro all'anno che di tassa si pagano, e per 5 anni indietro gli altri hanno pagato, lui si è salvato. e poi dite che il governo Berlusconi.
Consigliere Pengi, a parola.
Sì, un'interrogazione all'assessore ai lavori pubblici. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni da moltissimi cittadini che passeggiando sul lungomare si sono accorti che nel nuovo ponte che io chiamo di Calatrava, quello lì tra il lungomare centrale e il lungomare di Palo, quello bianco, con la salsedine sta arrivando, diciamo, già c'è la ruggine e poi tra l'altro ci sono anche le panchine che, in cui è stato messo male il coppale del legno, quindi già si sta sgretolando e non so se quando mi hanno consegnato i lavori hanno consegnato questo ponte non a norma dal punto di vista appunto delle vernici, dei legni che sono stati messi. Quindi volevamo sapere dall'assessore se era a conoscenza di questo problema.
Grazie consigliere. Assessore Gaggiola.
Sì, sembra strano ma ne siamo a conoscenza, abbiamo fatto un sopralluogo io e il sindaco insieme, perché volevamo approfondire proprio il fatto di come un ponte zincato per elettroforesi, come prevede la norma, verniciato a fuoco con una vernice a polvere gettata su una superficie già termicamente trattata e garantita la corrosione per 35 anni potesse già presentare dei segni di ruggine, visto che il ponte è stato assemblato fuori posto e posizionato in un'unica soluzione proprio per non presentare dei punti di saldatura e giunzione vulnerabili alla salsedine. Beh, abbiamo scoperto l'arcano. Quelle macchie marroni si possono rimuovere con uno straccio umido, in quanto è la salsedine sporca dell'acqua del mare che, proiettata dal vento con una forza efficace, si attacca contro il ponte, si impolvera e lo sporca. Quindi per nostra sicurezza e saggezza siamo andati lì e il sindaco con uno straccettino, vero sindaco? E abbiamo appurato.
Adesso di agli operari continuare.
Agli operari continueremo per mantenerlo pulito. Abbiamo appurato ed accertato che era solamente salsedine e polvere mescolata. Per arrivare al fatto della manutenzione delle parti lignee, quindi delle panchine, che si utilizza il legno proprio perché è resistente all'agente aggressivo quale la salsedine nel mare, sicuramente se le panchine presentano, perché noi non ce ne siamo accorti, abrasioni date già da condizioni di esposizione esasperata alla salsedine, provvederemo immediatamente a passare una mano di scartavetratura e quantomeno una mano di vernice resistente alla salsedine e alle fonti luminose. Grazie.
Grazie. Consigliere Penge, vuole andare pure lei con lo straccetto?
No, praticamente questo ponte ci costerà più di manutenzione di pulizie che dato che dovrà essere pulito frequentemente.
Ma per la salsedine non...
No, volevo solo aggiungere una cosa velocissima, visto che prima erano usciti problemi che riguardano cartelli che vengono divelti, varie cose così, oppure la questione dei passi carabili. Esiste uno strumento che amministrativo che permette in un certo senso di attenuare questi problemi, che si chiama ordinanza sindacale. Io non voglio fare il professore, però vedo che in questa amministrazione le ordinanze proprio lasse ferre, come dicono, no? Non ce n'è bisogno. Probabilmente con le ordinanze, mettendo degli importi ben belli cospicui attraverso cui devono essere recepiti determinati ordinamenti sindacali, forse non dico che risolveranno in toto il problema, ma sicuramente hanno un deterrente in più per evitare alcune cose tipo le evasioni oppure la questione dei cartelli che vengono divelti. Quindi esiste questo strumento, non capiamo mai perché questa amministrazione, che è tanto brava a tassare il cittadino anche con gli autovelox, poi non è brava a farsi rispettare su altri argomenti. Grazie, ho terminato.
Bisogna andare piano con la macchina, consigliere. Prego, sindaco.
Ma consigliere Pengio, io francamente ho provato a seguirla, ma poi... Cioè, le ordinanze si fanno laddove non esiste una norma, cioè non è che l'ordinanza, se è vietato, se una legge già esistente prevede certe cose, non è che si fa un'ordinanza, si può anche ricordare che esiste la legge. Allora, è previsto dai nostri regolamenti che chi ha il passo carabile paghi, non c'è bisogno di fare ordinanza,
Noi quello che abbiamo fatto sono lettere che ricordano questo obbligo, avvisi che dicono che se no, entro un certo limite poi accadrà, ma non posso ordinare a un cittadino di fare una cosa che è già ordinata, perché come, sarebbe come dire, se io domani faccio l'ordinanza che dice si paga la TARSU, già si paga la TARSU, non è che si fa un'ordinanza. Quindi l'evasione che c'è e che c'è un po' in tutti i comuni italiani con qualche oscillazione, è un'oscillazione, devo dire che è un'evasione che si sta accentuando un po' in tutta Italia, probabilmente qualcuno dice anche un po' perché le condizioni economiche sono un po' peggiorate, e comunque non ha giustificazioni perché si tratta di cifre anche abbastanza piccole. Io penso che valga la pena fare quello che dicevano alcuni consiglieri, dopo una prima lettera di richiamo, una seconda lettera di richiamo, chiudere il passo, cioè mettere il parapedoni davanti al cancello, a quel punto finita la discussione, perché altrimenti, ripeto, gli inviti possono durare poco.
Grazie sindaco. Consigliere Ruscito.
Sì, grazie Presidente. Questa sera non volevo fare interrogazioni, però leggendo il Gazzettino di Ispoli, che non avevo ancora letto, notavo che a pagina 4 c'era un articolo che riguardava praticamente la giostra dei manifesti, quindi la ripulitura e compagnia. Quindi condividendo l'articolo ovviamente, però l'occhio mi è andato sul manifesto che è stato fotografato. E qui chiaramente c'è una, come potremmo definire, pubblicità occulta negativa, in cui si vede un manifesto del Popolo della Libertà, chiaramente, coperto da non sporcarla. Io, passando su Viancona, noto queste cose, quindi ripeto, condivido l'articolo, però c'erano anche molti altri manifesti del Partito Democratico, oscurati, con la scritta PD che si vedeva. Ora, stranamente, su questo giornale, come al solito di parte, appare una scritta che il Popolo della Libertà mette i manifesti e vengono oscurati, mentre il PD magari non lo fa, perché la foto, come mi insegna forse qualche giornalista, io sono stato tra l'altro pubblicista del Tempo, la foto è quella che poi rende l'idea immediatamente, che non tutti leggono l'articolo. Quindi la foto rende chiaramente l'idea che il Popolo di Libertà non ha osservato questa regola. E in questo caso è vero, ma anche il PD ha fatto, insomma. Quindi per quale motivo dobbiamo far capire alla gente chi rispetta le regole e chi non le rispetta, insomma. Quindi la par condicio dovrebbe essere rispettata. E ci sono chiaramente visibilissime plance in cui c'è quello che ho detto. La seconda, molto meno seria ovviamente, a parte il rapporto foto, abbiamo detto una volta che non è mai cambiato, insomma abbiamo perso le speranze. A pagina 22 invece, e questa è molto meno seria ovviamente, c'è il delegato, uno dei delegati giovanili del Consiglio Comunale, che evidentemente ha superato un casting per fare questa foto, perché l'avete vista voi, insomma, vi sono andati gli occhi? La foto di uno di questi del Consiglio Comunale, cioè c'è una foto in una posa molto carina, tra l'altro, cioè dico, studiatissima. No, qui non c'entra niente PDL, PD, questa seconda foto, questa è soltanto una curiosità, cioè per quanto sia stata curata questa foto che è stata messa qui. Quindi complimenti a questo ragazzo, chiaramente. Però l'interrogazione ovviamente l'interrogazione è quella precedente, ovviamente.
Grazie consigliere, la parola al sindaco.
Non era quella di Zonetti, non era Zonetti, no, anzi Zonetti forse consiglio di migliorare la foto, di modificare la foto, insomma, lui non ha superato il casting delle foto, insomma.
La parola al sindaco, grazie.
Allora, per quanto riguarda le foto delle persone a cui fanno riferimento gli articoli, il giornale chiede una foto alle persone, poi sì, c'è chi le cura di più che le cura di meno, e giustamente probabilmente bisognerebbe curare anche un pochino di più questo aspetto, però insomma, ripeto, è alla libertà di chi manda la foto sicuramente. Per quanto riguarda l'altra cosa iniziale del consigliere Ruscito, siccome tanto queste cose continueranno ad accadere, per par condicio la prossima volta ci sarà un manifesto diverso, però esiste anche, riflettiamoci un attimo sul fatto della pubblicità, perché c'è qualcuno che dice l'importante è che si veda, allora magari lì si vede un simbolo, comunque la prossima volta rimettiamo a posto le cose, però ecco, condanniamoli comunque questi aspetti, poi c'è qualcuno che lo fa tutti gli anni, tutto l'anno, per tutto l'anno, qualche consigliere lo fa per tutto l'anno, qualche partito lo fa per qualche mese. Comunque sono fenomeni da condannare sicuramente.
Grazie. Cos'era riuscito?
Sì, no, soltanto per confermare che ho condiviso l'articolo chiaramente, non è che non mi riferivo al mi riferivo alla e quindi mi aspetto al prossimo mese di trovare una delle foto di Biancona, che ci sono ancora, una delle plance sul gazzettino di Ladispoli, come promesso dal sindaco.
Poi il prossimo mese.
Non ci sarà, ma lo faremo a
poco. Grazie, la parola al consigliere Asciutto.
Grazie Presidente. Un saluto a tutti i cittadini, consiglieri presenti e assessori. La mia interrogazione riguarda la mozione urgente presentata giorno 20, che riguarda la vergognosa discarica che si trova in fondo a Viale Mediterraneo. Io chiedo all'assessore se abbia preso provvedimenti fino ad oggi e in base alla sua risposta poi ecco. Rispondo. Questa
grazie.
È la prima, grazie.
A quale assessore ha fatto questa interrogazione?
L'assessore Gaggiolo.
Grazie.
Anche se sì.
Grazie, grazie consigliere. Prego, assessore Gaggiolo.
Sì, abbiamo accolto sensibilmente la mozione urgente. Attualmente, insieme al delegato con il quale io sto studiando, nel limite del possibile, una possibile soluzione, per quanto riguarda la messa in sicurezza, già applicare i cartelli di vieti di discarica delle zone interessate e messe in luce dalla consigliera, ci stiamo organizzando e stiamo attuando una procedura da applicare, in quanto ci siamo già confrontati anche con il sindaco. Voglio fare riferimento solamente, dopo aver fatto un sopralluogo nelle aree da parte mia, del delegato esigibili, e anche dei vigili urbani di Ladispoli, abbiamo fatto una bella passeggiata. Naturalmente sulle foto vengono messe in evidenza alcune situazioni, anche più prossime verso la campagna. Giustamente ce ne siamo addolorati e ci siamo anche in alcune situazioni già mossi per eliminare quel materiale, tipo qualche mobilio, barattoli di vernice e quant'altro. Quello che io però faccio solamente riferimento alla consigliera è a tutti quanti una maturazione particolare nel quantificare, nell'osservare e definire un problema. Il problema delle discariche abusive e dell'abbandono di alcune parti dei territori a livello non del comune di Ladispoli, ma a livello nazionale, a livello europeo, a livello mondiale, è un dato di fatto, ok? Nel senso che purtroppo noi con la nostra tanta buona volontà, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, possiamo contenere il disagio e l'inconveniente in zone limitrofe alla città, molto vicine al centro abitato, anche ragionando su sistemi come impegnare degli appezzamenti di terra tenuti all'abbandono, impegnarli magari dandoli anche a qualche associazione che ci vuole fare delle attività, passeggiare in bicicletta o semplicemente escursionismo botanico, qualsiasi cosa noi vorremmo attuare, noi stiamo cercando anche insieme a delle associazioni di cercare, scusa Raffaele, di impegnare i territori più limitrofi. Per quanto riguarda le campagne più profonde, l'area messa in evidenza nella mozione, ci tengo a dirlo, è un'area vastissima che rasenta come quantità ettari e ettari di terreno. Non possiamo sicuramente arrogarci la possibilità di controllare capillarmente ettari e ettari di terreno, perché non ci riesce l'amministrazione di Ladispoli, non ci sta riuscendo il sindaco Alemanno, che è di colore diverso dal nostro, ma effettivamente neanche lui ha il cappello col coniglio dentro da tirar fuori, perché Roma è piena di monnezza, specie negli svincoli delle strade più limitrofe alla provincia. Non ci riesce, e vi dirò una battuta, non ci riescono alle Maldive. La Maldive, il paese da rivista con la sua acqua cristallina, bene, ha un atollo completamente ricoperto di immondizia.